E abbiamo a questo punto il piacere di avere in nostra compagnia Stefano Ceccanti, costituzionalista, deputato, capogruppo PD alla Commissione Affari Costituzionali. Onorevole Ceccanti, ben trovato. Oggi è il 25 aprile, la festa della Liberazione, e vogliamo subito chiederle il senso di questa ricorrenza, se ha ancora una sua, tra virgolette, attualità politica.
Ma io penso che è attuale, molto attuale, e la dobbiamo cogliere bene. La resistenza italiana ed europea è stato un grande fenomeno plurale, tra persone estremamente diverse e unite dalla voglia per la libertà. Consiglio a tutti, si trova online, di leggere un bellissimo poema di Louis Aragon, che si chiama La rosa e la reseda, quindi da una parte la rosa rossa e dall'altra la rosa bianca, che è dedicato a quattro resistenti fucilati, due comunisti e due cattolici. La frattura religiosa aveva segnato profondamente la Francia rivoluzionaria, e questa canzone, che ha come ritornello ritmato colui che credeva al cielo e colui che non ci credeva, tutti e due amavano la bella prigioniera tenuta prigioniera dai soldati, quindi era l'immagine della Francia in cattività dopo la sconfitta e dopo il regime collaborazionista di Vichy. Questo è il senso profondo di un fenomeno di massa plurale, che però è stato anche un fenomeno militare, quindi, perché non dobbiamo scordarci che tra le varie forme di resistenza ce ne sono state varie da parte della popolazione civile, c'era anche una componente militare importante che poi anche grazie all'aiuto degli alleati ha contribuito a liberarci, quindi non ci può essere una demonizzazione neanche degli aspetti militari. D'altra parte anche l'altra ricorrenza europea che noi abbiamo, perché nella giornata 25 aprile non è solo l'Italia, è anche il Portogallo, che il 25 aprile 1974 si ribellò al regime autoritario con la cosiddetta rivoluzione dei garofani. Allora, questa rivoluzione era sì dei garofani, nel senso che una fioraia si mise a distribuire i garofani ai militari, ma i militari erano scesi in piazza con i loro carri armati, i loro fucili, che per fortuna non ebbero bisogno di sparare, perché la loro convinzione fu tale che il regime autoritario praticamente si dissolse in modo non violento. Quindi dobbiamo vedere tutto il fenomeno da questo punto di vista. Inevitabilmente, con tutte le differenze del caso, è indubbio che ci sia un legame tra lo sforzo di libertà che sta facendo il popolo ucraino aggredito anche sul piano militare.
Ecco, forse ricollegandoci a questa vicenda di stretta attualità, anche nel periodo della Seconda Guerra Mondiale molti credenti erano, come dire, divisi da una parte dal desiderio di restituire dignità e libertà al proprio paese, dall'altra dalla repulsione nei confronti dell'uso della violenza, e ci sono stati atteggiamenti diversi con esiti diversi. In fondo ancora adesso i cristiani sono in questo dilemma in rapporto alle palesi ingiustizie che a volte si svolgono davanti ai nostri occhi. Io so che tra l'altro lei ha fatto anche la prefazione di un libro interessante, molto interessante, dal titolo I cristiani e la pace di Emmanuel Mounier, che è un testo che fa riferimento proprio a, diciamo, alle vicende della Seconda Guerra Mondiale, poco prima, se non sbaglio.
Sì, lui scrisse questo testo poco prima, uh-huh. E poco prima lui sottolineava che di fronte a persone, stati che hanno una volontà di potenza smisurata, come era la Germania di Hitler, bisognava prendere in considerazione la necessità anche di una difesa armata. Perché lui sosteneva già che le democrazie occidentali, la Francia e l'Inghilterra, avrebbero dovuto intervenire a favore degli spagnoli e del legittimo governo repubblicano, ma poi aveva anche sostenuto che la conferenza di Monaco, che aveva fatto i cedimenti a Hitler, sarebbe stata l'antipasto della guerra, non un antidoto, perché di fronte a chi ha una volontà smisurata di potenza, qualsiasi forma di cedimento in realtà prepara cedimenti ulteriori, in ultima analisi accelera la guerra, non la evita.
Col seno di poi è tutto chiarissimo, ma anche a quel tempo era una voce tra le varie voci, insomma non tutti erano d'accordo.
Sì, e infatti Mounier reagisce a un testo famoso di un esponente che era partito come socialista, Marcel Déat, che aveva scritto un saggio famoso che si intitolava Morire per Danzica, dicendo che in fin dei conti se Hitler voleva prendersi Danzica non valeva la pena di resistergli. sarebbe stato sbagliato resistergli perché avremmo causato le perdite maggiori al bene che difendevamo. E Munier reagisce violentemente e praticamente dice che su quella strada finirà per adeguarsi al nazismo, che è una profezia, perché poi Marcel Déat fu un collaborazionista del regime di Vichy. Quindi diciamo, ci sono delle responsabilità, dopodiché evidentemente ogni passaggio che c'è non è mai uguale nella storia, certo. E ci sono stati dibattiti, molti credenti, per esempio alcuni si sono impegnati in formazioni partigiane non combattenti, perché appunto, e per esempio anche Dossetti, che aveva fatto la scelta opposta, cioè con la mia formazione militare, rispettava questa scelta, ma diceva che dialetticamente questo poteva essere solo aiutato se c'era anche qualcuno che si caricava una responsabilità anche di una difesa armata. Ecco, comunque sono sempre interrogativi profondi e laceranti. Soprattutto dobbiamo sempre tenere presente la differenza etica che c'è tra decidere per se stessi, cioè per noi stessi noi possiamo anche decidere in determinati casi di non reagire a una provocazione, non reagire a un'aggressione anche come scelta profetica, ma un'altra cosa è se io mi trovo a fare il parlamentare, il ministro della difesa, il presidente del consiglio, cioè se io mi trovo a scegliere per gli altri.
Per gli altri, chiaramente, è il problema della laicità dello Stato, se vogliamo, no? Che su tanti temi etici impone una responsabilità che va oltre persino le proprie convinzioni intime personali, non so se lei è d'accordo.
Esattamente, anche perché diciamo io penso che complessivamente per esempio il Papa abbia tenuto una linea di prudenza pur nella chiarezza, quindi abbiamo avuto la Via Crucis con le due donne ucraina e russa insieme, ma contemporaneamente abbiamo avuto anche Cardinale Krajewski che andava di fronte alla fossa comune a Buca, e noi dobbiamo rispettare, non dobbiamo chiedere al Papa che lui scelga diciamo una parte benedicendo l'invio di armi, cioè non è compito del Papa fare il cappellano dell'Unione Europea e della NATO. Contemporaneamente però i cattolici impegnati in politica non sono la longa manus del Papa, devono assumersi loro la loro responsabilità quando votano in Parlamento, se aiutare la resistenza ucraina, cioè non è che possiamo delegare le nostre scelte ad altri. Questo appunto è la laicità della politica.
Vorrei chiederle, forse in conclusione, è emerso anche in un sondaggio pubblicato su Repubblica di recente che forse un quarto degli italiani ha un'idea di come stanno le cose in Ucraina, come dire, in cui si dice, beh, ma c'è una propaganda che alla fine accidenti al migliore, ecco, verrebbe da dire. In questo clima in cui alla fine c'è una sorta di nebbia fitta, come ci si orienta, insomma?
Io penso che diciamo, noi dobbiamo tenere fermo anche soprattutto sul servizio pubblico, su chi fa informazione, il fatto di essere ancorati ai fatti. Cioè non possiamo trattare in un'unica forma sotto una medesima cosa propaganda delle informazioni verificate da osservatori nazionali indipendenti, da media indipendenti, con la propaganda di un regime. Ecco, c'è sempre da tutte le parti una propaganda, no? Però bisogna valutare bene la credibilità delle fonti, e soprattutto anche i nostri talk show dovrebbero evitare, allo scopo di audience, di caricare apposta posizioni estreme e poco fondate solo perché questo li provoca audience. Ecco, questo mi sembra c'è una responsabilità etica che dovrebbe essere fatta valere senza censure di nessun tipo, ma ciascuno dovrebbe essere responsabile di quello che dice, che fa, delle cose che organizza.
Onorevole Ceccanti, grazie per essere stato in nostra compagnia e a risentirci alla prossima occasione. Grazie.